Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. Then we were new.
Buonasera a tutti,
benvenuti a New,
la trasmissione di Radio Incontri. Io sono Thomas e qui accanto a me c'è
Daniele.
Wow.
Bene, bene, il teatrino è finito. Buonasera, buonasera a tutti. Come avrete capito, la puntata di stasera è piuttosto particolare. Bentornati a News sulle frequenze di Radio Incontri. Come sempre Andrea in regia e le due voci che avete sentito questa sera, perché in assenza di Erika,
sì, che saremo come Magalli quando sostituì alla Rai, praticamente non mi ricordo in che trasmissione, allora, qualcuno e poi io ha preso in mano la trasmissione.
Allora, già spiazzato.
Ragazzi, basta. Allora,
non so cosa dire.
Va bene, i qui presenti che sostituiscono in questa puntata speciale, che poi vi spiegherò anche la formula, perché abbiamo architettato una formula folle ma interessante. Alla mia destra potete trovare uno dei più rilevanti romanzieri, nonché poeti del territorio cortonese e non solo.
Per la prima volta concordo con Luvec.
Bravo.
No, per la prima volta a Cortona, però.
Per la prima volta a Cortona dopo anni passati a Malta, in Turchia, e con noi il grande Thomas Bassini. Saluta,
grazie,
il pubblico.
Ecco. Grazie, grazie per l'invito Michele, grazie della compagnia Simonelli, quindi...
Appunto, alla nostra sinistra invece un uomo che teoricamente sarebbe uno storico dell'arte, però è conosciuto esclusivamente come voce dei Mens Insana e dei De Dobra, ovvero grande cantante del rock cortonese. È qui con noi, grande cantante,
grazie, grazie.
È qui con noi Daniele
Simonelli.
Daniele Simonelli, applaudiamo, applaudiamo.
Grazie Daniele, grazie.
Bene, allora io
per la seconda volta, tra l'altro.
Sì, tra l'altro fu ospite a New nella seconda puntata della prima serie dell'anno scorso.
Da Parigi.
In collegamento con un ponte radio che fu approntato per l'occasione. Stasera invece per la prima volta è qui in studio con noi. Vediamo un pochino, prima di spiegare come abbiamo organizzato in maniera raffazzonata assolutamente casuale la trasmissione di stasera, però è il momento del quiz, perché ragazzi, no, voi non lo sapete, ma noi abbiamo un quiz qui a New.
Ecco. Nessuno mi aveva avvertito e quindi già sono un poco indispettito.
Il quiz.
Sì, ragazzi. Vabbè,
di solito che ve lo fate tra di voi.
Sì, appunto, visto il numero di ascoltatori.
Ve la cantate, ve la suonate.
Ce lo facciamo da solo. Andrea in regia adesso ci fa sentire il pezzo che a questo punto chiedo a voi se lo indovinate prima di dare la soluzione. Vai Andrea, fai sentire il pezzo misterioso.
Agua de la fuente linda, dulce e inocente. Ahora que te abrazo pienso en otra. Linda, corazón de seda, linda, antes que suceda, antes de temer.
Allora, i due ospiti speciali, Thomas ed Essi, brancolano completamente nel buio.
Sì, no, ma sono i Gazzosa.
Io la so. Allora, io la so.
I Gazzosa non sono
esse. 1982.
No.
Spagna. L'autore è sconosciuto, Spagna. Ma il titolo della canzone è Linda.
Bravo, il titolo della canzone è Linda. Vabbè, e fin qui, insomma, non era difficile.
No, no, ma guarda che sono i Gazzosa, sicuro.
I Gazzosa, ecco, non ho detto, presentando S, che è anche il biografo ufficiale dei Gazzosa.
Nonché manager.
Manager fallimentare,
infatti sono
direi.
Vabbè, infatti sono qui.
Manager fallimentare, visto i risultati di Gazzosa. Mentre invece Thomas è il manager dei gatti del vicolo dei miracoli, come si chiamavano?
Assolutamente.
Gatti di vicolo,
è di vicolo Umberto Miracoli. Smaila, Jerry Calà e gli altri.
Quindi magari stasera ci racconterà anche della sua amicizia con Umberto Smaila e la sua partecipazione a Colpo Grosso nel 90.
Come autore.
Va bene, la soluzione del quiz era difficile, perché questo figuro era Miguel Bosé, che aveva registrato, questa canzone non è però originale di Miguel Bosé, ma è dei Pooh. Si chiama appunto Linda, come il nostro Thomas, molto guitto, devo dire, ha indovinato. La canzone si chiama Linda ed è stata incisa dai Pooh nel 1976, compresa nel disco Pullover.
In onore di Linda McCartney. No.
Probabilmente, non lo escluderei.
Ha avuto un flirt con...
Thomas, non devi battere le mani nel tavolo perché entra in microfoni, per
Scusa,
favore.
No, però se non mi danno delle informazioni prima... della puntata.
Ora Andrea, vieni, gli leghi le mani dietro.
Vanno legate, sì.
praticamente come quelli che vengono arrestati.
Chiedo scusa.
Vabbè, insomma, era Linda di Pooh cantata da Miguel Bosé, credo nel 1981. Questa era la soluzione del nostro non me new. I nostri ospiti hanno fallito, quindi lo spazio quiz si rivela un disastro.
Il Montepremi a chi finisce?
Il Montepremi finisce a Radio Incontri e soprattutto ad Andrea, che se lo intasca lui direttamente. Va bene, allora, io non ho preparato nessuna sigla né niente, però a questo punto direi di mandare in onda il primo pezzo.
Ma non spieghi la serata?
No, la spiego dopo. Okay. La spiego dopo, perché intanto iniziamo ad entrare...
Io non l'ho capita.
Bravo, iniziamo ad entrare nel clima della trasmissione con un pezzo che farà felice il nostro S, ma ne parliamo dopo. Sono i Beatles con un capolavoro incredibile, incommensurabile, A Day in the Life.
I
Vabbè ragazzi, che dire di fronte a tale magniloquenza sonora, incredibile.
Continuiamo a ascoltare il pianoforte.
Sì, l'accordone di pianoforte che dura una trentina di secondi tipo.
No, che in realtà fu rotto, furono rotte le corde.
Le corde addirittura di un pianoforte per prolungare questo suono a 30 e passa secondi.
Non per boicottare direttamente, non è che l'hanno rotto in maniera preventiva.
Thomas, per piacere, allora spieghiamo ai nostri ascoltatori la formula della serata. Allora, noi ci ispiriamo a Ciao Darwin, una trasmissione all'insegna del buon gusto.
Però non vedo donne.
Appunto, no, ma la nostra è una versione di Ciao Darwin, però senza nudo.
Ma come no? Ma ha detto di sì.
No, senza nudo, senza... diciamo...
Walter? No.
questa è una battuta.
Vabbè, insomma, a Ciao Darwin fanno le sfide improbabili tra categorie sociali, vabbè. Mescolate con mutande, altre cose, con perizomi, altre cose. Noi abbiamo un uomo bellissimo come Thomas, ma
grazie.
Però abbiamo scelto di fare una versione un attimino più seria e sofisticata. E questa sera la sfida sarà tra complessi o gruppi musicali o band, perché in Italia si direbbe i complessi, si diceva così,
o i complessati,
e invece i cantautori single.
Sì, sì.
Single e anche un po' sfigati.
Da soli.
Quindi questa sera noi abbiamo Simonelli che terrà le parti, il buon S che terrà le parti
certo.
Dei gruppi e dei complessi.
Anche se sono stato anche un solista in passato.
Sì, ha inciso anche dei dischi solisti.
Ma nessuno l'ha saputo perché era così solista.
Però ha fatto parte di delle band e poi soprattutto è un grande conoscitore dei Gazzosa, che comunque erano
una band. Una delle più grandi band italiane.
Invece Thomas qui terrà, diciamo, le fila dei cantautori e degli sfigati single.
Assolutamente sì.
Siccome noi ci capita di litigare spesso quando ci troviamo magari a scena o andiamo così, usciamo insieme, si sta ore e ore a litigare su questo tema, se sia meglio i complessi musicali o il cantautore singolo, quindi abbiamo scelto di portare questa discussione ai microfoni della radio.
Ma da casa possono votare, no?
No, non possono votare.
È aperto il telefono. No.
Per fortuna tua, perché altrimenti...
Sì, perché io sarei uno contro due, visto che l'arbitro imparzialissimo Lupetti parteggia tendenzialmente per S.
No, bravo, infatti perderesti sicuramente se ci fosse un televoto, perché l'arbitro è parzialissimo.
Ma dalla regia?
Perché, no, non so, Andrea è uno che non ama schierarsi, cioè è un uomo che rimane...
Però è per i gruppi.
Rimane nell'ombra, però sì, col capello da metal che c'ha, secondo me è per i gruppi. Comunque, io sono per i gruppi e quindi ci divertiremo a offendere Thomas per l'intera serata.
E siamo partiti appunto con il prototipo di tutti i gruppi.
Sì, perché possiamo tranquillamente dire, caro S, che prima dei Beatles probabilmente il concetto di ensemble musicale era molto raro. Cioè
sì,
il
perché
gruppo
di solito c'era qualcuno
c'era un solista che molto spesso era il cantante, anche nel rock and roll, no? Accompagnato da un gruppo che aveva un nome, che ne so,
Giancarlo, c'era... Assicurazioni e Figli.
Sì, e Figli, bravo. Che quindi sicuramente i Beatles hanno contribuito a lanciare il concetto di band musicale, che prima era abbastanza raro e poi invece diventerà un canone praticamente fisso. Da lì partirà tutta la
però
musica.
Però c'è da dire
beat.
Che poi sono diventati dei cantautori.
Sì, perché poi quello che succede alle band, come dice Luca Carboni, le band si sciolgono e diventano tutti solisti e spesso cantautori solisti, quindi passano dalla parte di Thomas.
È quindi John Lennon sarebbe passato.
Certo, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr un po' meno, perché le canzoni da sé ne scriveva pochissime, quindi non era prettamente un cantautore. Comunque vabbè, siamo partiti dai Beatles perché era impossibile, parlando di gruppi e difendendo la causa dei gruppi, non partire da il gruppo per eccellenza, quello che appunto ha fatto la storia. Il brano era Day in the Life da Sgt. Pepper. Ovviamente questo è un bel cazzottone in faccia al buon Thomas. Grazie. Visto il livello musicale che abbiamo messo in campo iOS, e sarà dura adesso per Thomas replicare. Vediamo cosa ci ha portato.
Qualche canzonaccia.
Sì, una
vediamo cosa ci ha portato.
Dedicata ad S. Quindi partiamo, loro sono partiti con i Beatles, io parto con il maestrone, per chi non lo conoscesse.
Non devi battere le mani nel tavolo.
Scusate, ma la parola maestrone...
Ti ha eccitato.
Scusate, va bene, mi sono un attimino fatto prendere la
ora
mano.
Ora prende una bacchetta.
Chi è?
Il maestrone, maestrone, sono il maestrone con la remoscia.
Inizio a capire.
Bevo vino, mi piace far casino. E comunque, quindi, Francesco Guccini, questa... non è la classica canzone di Guccini che S ammira tanto, quindi non vi aspettate la locomotiva, non vi aspettate l'avvelenata, ma preparatevi per l'orizzonte di Katie.
Dai. Sì, ma mi devi fare un lancio però radiofonico, cioè,
no, ma io volevo ma una piccola genesi della canzone?
No, la diciamo dopo.
Dopo.
Fammi un lancio però radiofonico fatto bene.
Allora, dall'album L'isola non trovata, 1970, l'orizzonte di Katie, canta Francesco Guccini.
Bravo.
Katie si svegliò quel mattino e guardò le cose accanto a lei, gli occhi ancor velati dalle briciole dei sogni, mentre il sonno scompariva accanto a lei. Lentamente il sonno scompariva accanto a lei. Katie si affacciò alla finestra, vide il mondo solito al di là, svaniva il suo orizzonte sulla ruggine del ponte dove il fiume scompariva e la città finiva dove il fiume scompariva. Katie non seppe mai dire che sensazione la prese, sentì il suo corpo svanire, le braccia renali rapprese, pianse qualcuno lontano che forse non conosceva, ed il suo pianto pian piano quell'orizzonte scioglieva, ma poi sorrise sorpresa quella stupida ebbrezza, il suo orizzonte tornato reale dava la solita sua sicurezza, solita sua sicurezza. Quando anche noi qualche volta ci sentiamo tristi per niente, forse c'è Katie che piange lontana, fantasma che in noi ci accompagna per sempre, che ci accompagna per sempre, che ci accompagna per sempre.
Va bene, Thomas. Thomas ci ha portato Francesco Guccini, l'orizzonte di...
1-0 già per noi.
Ma quando mai? Aspettate.
Ma quando mai?
Allora... Io da arbitro parzialissimo direi,
hai goduto Lupetti
direi
su
subito
canzone.
Direi subito 1-0. Però è pur vero che dovendo difendere la causa dei cantautori, Thomas ci ha portato uno dei prototipi proprio del sì, devi stare calmo, questi sono tutti problemi che si superano, no? Perché è un debuttante in radio e va un attimo tranquillizzato ogni tanto. Dicevo, ci ha portato il prototipo proprio del cantautore, cioè ha fatto una scelta comunque oculata e importante. Sì, ci vuoi parlare di questo pezzo, di questa orribile canzone, Thomas?
Questo meraviglioso pezzo intitolato L'orizzonte di Katie. Katie sta per Karen Don.
Karen Don.
Però questa ragazza non c'entra niente con la canzone, perché Guccini aveva una fidanzata in America, tale Eloise. Non lo so.
Eloise.
Troppa trama, dai, su.
Però è rimasto deluso, è tornato in Italia e voleva scrivere questa canzone, ma non voleva dedicarla alla fidanzata perché non se lo meritava, l'aveva lasciata, quindi
Eloise
l'ha dedicato alla sorella di questa qui.
La sorella
gli ha detto: io così ti dedico una canzone alla sorella, parlo di te, ma la dedico alla sorella.
Scusate,
Karen,
io stavo dormendo, se avete sentito dei rumori.
Dai, dovendo fare Simonelli. L'arbitro Simonelli, per favore, faccia parlare Thomas.
Per favore.
Allora, ci dicevi che questa canzone, qui potremmo trovare un primo punto di contatto, no? Perché spesso i cantautori, diciamo, tendono a privilegiare il contenuto del testo rispetto a quello musicale, no? Però si può dire che col tempo hanno anche capito che fare i cantastorie col chitarrino erano anche un pochino noiosi. è che hanno iniziato a reclutare dei grossi musicisti, no? Mi dicevi che in questo pezzo c'è addirittura un nome che ci farà vibrare i cuori, a me e a esse.
Un tale Franco Mussida.
Mussida.
Un tale. Poi arriverà presto, credo.
Sì, sì, un tra l'altro sì.
Anche in queste...
Di un gruppetto italiano semisconosciuto.
Che si chiama La Premiata Forneria Marconi.
Erano dei noti fornai, però va bene.
I noti fornai della Premiata Forneria Marconi. Quindi Franco Mussida, che è uno dei più grandi chitarristi italiani, vabbè, suonava il chitarrino in questo pezzo.
Assolutamente
sì. Vabbè,
e lo suonava bene, diciamo.
Lo suonava bene. Tra l'altro Guccini va detto che, con risultati musicali mediocri, però ha sempre avuto ottimi musicisti. Vuoi farci qualche nome?
Vince Tempera,
Ares Tavola,
Ares Tavolazzi.
Tra l'altro Vince Tempera, che ha suonato ne Il Volo, quindi una grande band degli anni 70. Ares Tavolazzi, che ha suonato negli...
Ma come, nel Volo?
Negli Area, bravo, Ares Tavolazzi negli Area.
Poi aveva anche un gruppetto con Ella De Bandini e Vince
Ella
Tempera.
De Bandini, bravo.
Ares Tavolazzi, Ella De Bandini e Vince Tempera insieme.
Ella De,
accentiamo la.
No, comunque, ma perché lui è turco, quindi sa queste cose, Ella di Grecia.
Comunque, per i fan di Guccini, un piccolo aneddoto vi regalo in questo momento. Da questa canzone, nata da una forte delusione, Guccini decise di non tagliarsi più la barba. Era il 1970 e lì nasceva la barba del maestrone.
Quindi è tutta colpa di questa Eloise, praticamente, mia. Se lui ha quella barba.
Assolutamente sì.
Con dei germi impressionanti.
Sì, c'è di tutto in quella barba.
Anche l'allenatore del Perugia aveva detto che non si tagliava più la barba, ma ora...
Questo non c'entra niente. Guarda, alla fine, alla prossima cosa inopportuna che dici, passo dalla parte dei cantautori.
No, comunque, una lancia contro il tifo, i tifosi dei cantautori. Questa canzone la voglio dedicare a quelli che ascoltano la locomotiva e che quindi non hanno capito nulla di quello che era, che rappresentava Guccini.
Va bene, dopo la lezione,
favore.
Nella sua complessità, perché vabbè, giustamente, sì, sicuramente c'è stata un'idealizzazione, ecco, diciamo così, dei cantautori, una semplificazione anche del concetto. Che
per ogni cantautore una canzone, quella canzone è sempre l'ultima canzone. Per valore, rispetto, se tu pensi un cantautore,
sì,
la mia banda sono il rock, Divano Fossati,
certo, ne ha scritte tante molto, molto, molto più belle.
E così Guccini.
Va bene, okay. Abbiamo sentito una lezioncina di Thomas.
Dopo Bassini. Questa lezioncina, noi
dopo questo pippone di due ore,
noi replichiamo con.
Ma noi replichiamo
con un altro grande gruppo.
Con un gruppo con la G maiuscola, cioè
con la G.
Con la Giona, maestrone la Giona. E che è il gruppo, anche questo è un gruppo per antonomasia, sono i Led Zeppelin.
Perché dopo il pop arriva l'hard rock. Fine degli anni 60 arriva l'hard rock, iniziano le sonorità dure, iniziano i grandi strumentisti, perché i Beatles erano grandi compositori.
Da una costola, diciamo, di quella musica degli anni 60, che poi, tra l'altro, i Led Zeppelin nascono proprio...
Sì, sì, nel 1968 è il loro primo album.
E sono praticamente tra i primi a proporre questo tipo di musica e... Ora faremo sentire una delle canzoni forse
simbolo
più belle di questo gruppo.
Sì.
La presenti tu?
Una delle mie canzoni preferite in assoluto. Anno 1975, un muro sonoro, una batteria pazzesca, con un colpo di cassa che fa vibrare l'intera radio incontri.
È 2-0 già.
È 2-0.
Ma quando mai?
Kashmir, Led Zeppelin. Capito Thomas che roba?
Cioè,
capito? Questa è musica.
Questa ha influenzato chiunque.
Mi sto ricredendo.
Lasciamola in sottofondo, veramente. Cioè, questa qui, questi sono i complessi, ecco. Hanno toccato anche queste vette, caro Thomas. Questa orchestralità, questa potenza sonora, questa complessità armonica.
E hanno fatto venire anche complessi.
Ed erano in quattro, erano. Quattro persone sole. Una voce, un basso, una batteria e un'orchestrazione paurosa.
E che batteria!
E sì, poi vabbè.
Tipo mia nonna che cade in cucina e fa cadere le pentole. No, lo stesso rumore.
L'ironia che permetteva di fare Thomas su questo pezzo è che è molto lungo, no? Perché effettivamente dura 8 minuti. Ma sono 8 minuti di pura e semplice bellezza, caro Thomas.
Sì.
Oltretutto,
d'accordo.
Poi, oltretutto, devi sapere che esistevano secoli precedenti di musica in cui i pezzi duravano tanti minuti. Che ne so, le sinfonie, giusto esse, duravano
sì,
parecchio.
Non a caso, diciamo che questo tipo di musica prelude poi a una svolta della musica proprio che richiama alla
certo.
musica classica.
Richiama molto la musica classica con questa orchestralità e questi rimandi alla musica classica. Mentre invece tu che sostieni la forma canzone, devi sapere che la tua è una forma che è nata alla fine, all'inizio del Novecento, come degenerazione praticamente dell'opera lirica.
Sì, certo.
Sostanzialmente è questo. Cioè la canzoncina,
sì.
La canzoncina, che è quella che difendi tu, ha inizio ai primi del Novecento.
In un appartamento.
Quindi tu fai parte di una storia breve, mentre noi rimandiamo a secoli di grandi musicisti.
Ma io potrei anche dire di no, però vi lascio parlare perché vi faccio contenti. Sì. Però musicalmente sì, ma il cantautore nasce un po' prima, ma musicalmente certo.
Vabbè. Il cantautore nasce un po' prima. Questa è una domanda che mi interessa capire. Cioè, quali sono le origini storiche? Cioè, c'è il primo che è stato Bob Dylan? Oppure forse in realtà già negli anni 30, 40?
Oppure i Trovatori?
Bravo Simonelli, bravo Daniele.
Bravo.
Ma le prime poesie, le prime liriche tendenzialmente o lievemente musicate o intonate, lì può partire il cantautorato.
È vero. Ma credo che addirittura affondi nella letteratura greca.
Sì, cioè, appunto, le prime poesie che sono state recitate, quindi anche intonate, la performance aveva il suo lavoro e da lì nasce il cantautorato.
E qui ci stiamo trasformando in una trasmissione di Rai Educational.
Rai Storia.
Ma non
no,
credo.
Però è interessante sapere e capire, ecco, vabbè, diciamo,
che,
la forma canzone del cantautore.
Siamo anche persone di cultura.
Certo.
Ora, io no, però vabbè.
Ovviamente, infatti scrivi romanzi, giustamente. Vabbè. Vabbè, dai, non facciamo battute. Abbiamo sentito uno degli apici dell'hard rock, che era appunto da una delle costole del pop, quindi i Beatles e tutto quanto. Nasce poi un filone che si chiama hard rock che ha nei Led Zeppelin, ma anche nei Deep Purple, nei Uriah Heep, nei Black Sabbath, dei suoi grandi rappresentanti, soprattutto tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70. Vediamo un po' come replicherà Thomas, che quindi torniamo a parlare di cantautori e restiamo, se non erro, in Italia, giusto?
Lasciando vuoto ancora il sacco, insomma, perché credo che
sì, no, vabbè, paragol, sì, che ci hai portato, no, rimanendo in tema cantautori.
Sì, si rimane in Italia, prima avevamo il maestrone, adesso abbiamo il professore.
Anche qui sto iniziando a capire chi può essere, allora, insomma, è famoso, no?
Abbastanza lievemente famoso, professore Roberto Vecchioni, vi propongo io.
Ma perché fa questa voce tutta così impostata?
Ah, non lo so, me l'hanno detto dalla regia che dovevo tenere un comportamento dignitoso io.
E teatrale.
Va bene, allora posso
cazzeggiare. Ma la dignità non si conquista così.
Si paga la dignità.
Vecchioni, dicevi.
Ok, Vecchioni, dall'album, il famosissimo, il primo album di successo di Vecchioni, Samarcanda, che contiene la famosissima Samarcanda.
È orribile, possiamo dirlo.
Assolutamente, sono il primo a dire orribile canzone Samarcanda.
Qui arriva la querela, vabbè.
Una delle più orribili canzoni di Vecchioni, ma questo querela pezzo che pochissimi conoscono, si intitola Blu e notte, è un pezzo particolare perché è recitato e non è cantato dal professore.
Bene.
Ma ci sono anche i cori, non
ma ha ispirato Lucarelli poi?
No. Credo di no, ma non ci metterei la mano sul fuoco. Comunque questa canzone parla dell'incontro fra Vecchioni e un certo poeta, Sandro Penna, in un bar malfamato di una non ben conosciuta città italiana. Questo è Blu notte 1977.
Vai, grande Thomas.
E il vecchio con gli occhiali di tartaruga mi regalò 6 sigarette e mi disse: guarda, ho tante porte indietro, tante porte avanti, ma è sempre la stessa cosa, i bar sono tutti uguali. E il barman si toccò l'orecchio come per dirmi: non ci faccia caso, è pazzo. E io gli avrei preso la testa, gli avrei fatto mangiare il banco. E il vecchio capì e mi disse: perché te la prendi tanto? Uscito di qui tornerai a casa come tutti. Non dirmi che non hai anche tu una bella famiglia che ti aspetta, e quello che in fondo vale è una figlia e un po' di stima per il mondo normale. Hai mai perso un ragazzo, ragazza? Ha detto ciao, è andato. Ha detto sono stanco da amare. È diventato abbastanza lontano su quella sua bicicletta. Quando ero giovane dicevo, perduto. Certo, piangevo, ma perduto lui ce n'era un altro. Però da vecchio pesa il respiro. Lo vedevo giocare, lo guardavano tutti. Quante volte ho pensato basta, sto male. Quante volte ho detto basta, camminami avanti. Ma il fanciullo che avanti a te cammina e non lo chiami, non sarà più quello.
Devo dire,
allora cosa mi dici, Lupetti?
Devo dire, tanto di cappello al buon Thomas.
Vabbè, un mezzo gol, dai.
Un punto a casa me lo sono portato, sì, guadagnato.
Te lo sei portato perché devo dire, innanzitutto hai portato un pezzo non famoso, non classico, non tipico di Vecchioni. Dicevi dall'album Samarcanda, quindi anno 1977. Però un pezzo, diciamo, sconosciuto, un blues rock molto suonato.
Sì, sì. Anche... c'era anche un altro musico.
Il chitarrista chi era? Lo sai per
caso? No, il chitarrista non lo so. So il violinista di questo album, ma non il chitarrista.
Dici il nome del violinista, meglio che
Pagani,
niente.
Pagani, no.
Un certo Angelo Branduardi.
Ah, già, è anche su Samarcanda.
Assolutamente.
Grande, è vero, Angelo Branduardi. Comunque c'era un ottimo chitarrista che magari adesso andremo a vedere su Wikipedia chi è.
Sì, pensavo che lo portava il Simonelli, il
magari,
chitarrista. Quindi.
Magari salta fosse... fuori che Alberto Radio della Formula 3
o Eddie Vadal.
No, direi di no.
Secondo comunque me Flaco Biondini, però
comunque qua. Bene, ci dicevi di questo pezzo qualche aneddoto, qualcos'altro?
Ed è canzone che parla dell'incontro fra Vecchioni e un certo Sandro Penna, poeta morto appunto nel 77. Quindi questo incontro è avvenuto in un bar tra baristi superficiali e avventori alcolizzati, e quindi questo dialogo surreale fra i due. E se ci fate caso, nel ritornello è riportato un verso di una poesia tanto amata al dottor Simonelli, ossia per agosto, no scherzo, 10 agosto di Pascoli.
Pascoli.
E quindi si contrappone queste due figure, del poeta ufficiale, il poeta laureato alla Simonelli, e il poeta sfigato
alla Thomas.
Alla Thomas.
Beh, comunque sei laureato anche.
No, non conta.
Sì,
non
vabbè,
conta.
Ormai è laureato anche il cane. Ormai.
Non credo che la mia laurea valga, però dovrei ricontrollare.
Va bene.
No, vabbè, comunque bravo, un bravo a Thomas che veramente... Poi oltretutto qui c'era, diciamo, anche... comunque era musica suonata, molto, però c'era l'estremizzazione del concetto di cantautorato che non canta, ma declama appunto parole. Quindi hai fatto veramente un'ottima
bravo,
scelta.
Bravo.
Oh, prendo il plauso anche dal Simonelli, la cosa mi lusinga molto.
Mai fatto.
Quindi
no,
direi che...
no, l'ha fatto, voi non lo sapete, non potete vedere perché la telecamera non funziona, ma il Simonelli sta applaudendo con veemenza.
Va bene, ok. Noi adesso dobbiamo replicare e portiamo ancora la palla più in là, giusto?
Sì, andiamo
avanti.
Tra l'altro... veniamo in Italia perché
certo,
finalmente
perché
anche noi
con questa storia che è il rock è tutto straniero, cioè,
no,
non
in
è
realtà
vero.
L'Italia ha forse dato i migliori gruppi o comunque è stata un po' la patria di questo genere di cui andiamo a parlare ora.
C'è stato sicuramente un periodo di 4-5 anni all'inizio degli anni 70 nei quali l'Italia probabilmente ha offerto una scena musicale del cosiddetto progressive rock che è all'altezza.
E tra l'altro anche i gruppi internazionali erano forse molto più famosi in Italia in alcuni casi,
è vero,
che, come gli stessi Genesis, che
appunto
in Italia erano famosissimi e non lo erano all'inizio forse
in Inghilterra, in Gran Bretagna, è vero. Ovviamente noi dovendo parlare di step successivi anche all'hard rock abbiamo scelto il progressive rock, cioè che è un tipo di musica che ancora più va avanti nella ricerca, nell'estremizzazione di alcuni concetti tipo appunto la complessità musicale.
E che in realtà il nome è proprio derivato da questo.
Perché cioè, è progressivo.
Progressivo, appunto. Cioè una progressione del rock in qualcosa che abbia anche un sostrato culturale,
un contenuto culturale appunto, sì, ampio, è vero. Quindi in un certo senso ti abbiamo dimostrato quindi anche chi fa musica riesce a dimostrare contenuti, Thomas.
Assolutamente sì.
Giusto, quindi ci veniamo incontro. Vedi, questa trasmissione ci farà fare la pace per
la grande
rappacificazione
e questa sera tutta tarallucce
e vino.
Tutta tarallucce e vino e grande amore e grande musica. Potevamo portare i Genesis, che certo del progressive rock sono i migliori, Emerson, Lake and Palmer o
Gentle Giant.
Gassosa. Però siccome siamo fieri della nostra scena italiana abbiamo scelto la premiata Forneria Marconi. Che pezzo abbiamo portato?
L'abbiamo portato nella versione, credo, Celebration.
Certo, la versione quindi... americana. È festa!
È festa.
Che smurata, ragazzi. La PFM, premiata Forneria Marconi Celebration. Su
e qui ballava
gli incontri. Il delirio. Avete
un
sentito?
Sì,
avete sentito probabilmente il top del concetto di musica suonata, arrangiata. Qui oltretutto c'è da dire subito una cosa: che perché il progressive rock della premiata Forneria Marconi, qui tra l'altro nella versione inglese. Perché in realtà il brano si chiama I Festa ed è contenuto in una versione leggermente diversa in un album precedente che è Storia di un minuto, ascoltatelo, ok?
Sì, dura un minuto solo ma vale la pena.
Probabilmente è il disco, ecco, il disco più bello probabilmente della musica italiana, secondo me. Vabbè, comunque perché loro ebbero un grosso successo, come dicevamo prima, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Con tournée e dischi anche in classifica addirittura, quindi pensate un pochino, e fecero questa versione inglese nell'album Photos of Ghosts. Qui appunto, come dicevo, si trova il rimando comunque alla tradizione musicale.
Sì, perché un po' il progressive mette anche i semi per la world,
per la, sì, world, per la world music, certo.
Infatti, non a caso anche,
per esempio,
anche lo stesso Peter Gabriel è stato, diciamo, il fondatore di questo tipo di musica.
Peter Gabriel, che era la voce storica dei Genesis e che appunto, uscito dal gruppo, poi iniziò il filone appunto della world music, lo studio delle tradizioni musicali del mondo. In questo caso c'è dentro la tradizione italiana, la tarantella, perché questo è un pezzo rock, però i rimandi sonori sono chiari, diciamo, alla tradizione italiana. Volevo dire che la PFM poi è un altro punto di contatto con l'amico Thomas.
Sì,
perché
sì,
come tu ben saprai, Thomas,
conoscevano un certo Fabrizio De André e hanno collaborato in maniera eccellente.
Hanno reso immortali,
assolutamente,
insomma, delle canzoni.
Posso dire che De André metà del suo successo lo deve anche alla PFM.
Ovviamente tu possiederai il doppio album dal vivo De André,
sì, sì,
in concerto
con la
con PFM.
Assolutamente sì.
Che insomma è una pietra miliare.
La PFM è stata anche il gruppo di
Lucio Battisti. Sì, perché prima di diventare famosi appunto come band, loro accompagnarono Lucio Battisti in diverse registrazioni di studio del periodo 1969-70.
Lucio Battisti non c'entra niente stasera né con i cantautori né con...
Come non c'entra niente?
Lucio Battisti non era un cantautore.
Perché?
Perché non scriveva i testi, scriveva le canzoni, la musica.
Vabbè,
i testi li scriveva qualcun altro, voi sapete bene chi.
Vabbè,
un certo Mogol.
Un certo Mogol, però dai, alla fine è annoverabile tra cantautori.
Il cantautore è un onanista che fa tutto da sé. Poi si può far aiutare con la PFM.
Vabbè,
ah, si può dire onanismo in trasmissione?
No,
non
però,
posso dire onanismo.
Però comunque,
scusate,
ormai l'hai detto.
No, non lo dico più onanismo.
Beh, è nel vocabolario.
È nella Treccani, no? Come dice sempre S, che cita sempre la Treccani.
È il più alto dovere dei cantautori.
La Treccani a memoria è anche in una canzone di De André.
Ma lo sai come avvenne l'incontro tra De André e la PFM? Cioè, come praticamente come avvenne la proposta?
Non lo so.
In pratica, Franz Di Scioccio, che è il grandissimo, enorme, incredibile batterista della PFM, andò materialmente da De André, erano abbastanza amici, gli disse: ascolta, io ho avuto un'idea. Te sei un grandissimo poeta, scrivi dei testi bellissimi, però la tua musica fa cagare. Cioè, gli disse tipo: però non sei un musicista, cioè te declami questi versi, hai bisogno di un gruppo, perché non facciamo un esperimento? Metti le tue canzoni in mano a noi, noi te le riarrangiamo e tiriamo fuori qualcosa di buono. E lì,
e non a caso nascono delle canzoni come Il Pescatore che è immortale nella versione, insomma, con
la PFM. Tra l'altro, in quel famoso tour non fu neanche tanto facile, perché i due mondi, il rock progressivo e il cantautorato, erano anche abbastanza contrapposti. Il pubblico di De André all'inizio non è che gradì tanto questo discorso musicale. Successe quello che era un po' successo a Bob Dylan molti anni prima, quando passò, diciamo, dall'acustico all'elettrico, accompagnato da The Band. Insomma, lì lui fu fischiato, preso a pomodori. Ma comunque anche nei primi concerti di De André con la PFM ci furono diverse contestazioni.
Sì, ma la gente non sa che fare, quindi va bene.
Contesta
così a...
Una delle pagine più importanti della musica italiana.
Eh sì, davvero, davvero.
Va benissimo.
Va bene. A questo punto, tu che hai portato però per rispondere al nostro attacco?
Non rispondo, perché si gioca fuori casa in maniera differente. Si rimane in Italia per l'ultima volta, poi si passa agli stranieri. Comunque adesso l'ultimo italiano che porto è un certo... Allora, Lupetti, per favore, un uomo, una sigaretta, un pianoforte, un whisky...
Una Topolino Amaranto.
No. Dai, il signor Paolo Conte. Lo conosci, sì?
Certo.
Un signor Paolo Conte.
Ma sì, dai.
I francesi che si...
Sì.
Che si inonano.
Preparate le orecchie, caro Lupetti e caro Simonelli, per questo pezzo. Boogie dall'album Paris Milonga del 1981. E qui si vede il discorso.
Sì, vabbè, magari finisci il lancio, però ecco.
Vai, basta, non lo...
In tempi ascoltate, brevi.
Ascoltate.
Va bene, Paolo Conte su Radio Incontri.
Il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sex spingevano a fondo, come ciclisti gregari in fuga. La canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Do-dap, 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 da. Quei due continuavano. Da lei saliva a furor di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta, che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Ta-da-da, ta-da-da-da-da. Cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto, esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo, altri sternutivano senza malizia e la canzone andava elegante. L'orchestra era partita, decolava, decolava. I'm not my boogie man, you read me primi tabu. Musicisti un tutt'uno, col soffitto e il pavimento, solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Gnugnam, 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 gnugnam. Ah, quella musica continuava. Era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un pallizio davanti a un male venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare. Vogue, vogue. Esitò prima di sternutire, poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionista. We'll be right back.
Avete capito cosa possono fare due mani?
Grande
due
pianista, mani, ma è Paolo Conte che suona al piano?
Sì, assolutamente sì.
Vabbè ragazzi, no vabbè, era tanta roba, complimenti.
Un altro punto portato a casa, il plauso che voi non potete vedere di
Simonelli.
Una
partita che finirà in parità.
Beh sì, da qui vabbè, no, qui non è il punto portato a casa, perché qui vabbè, scherzando, la PFM batte Paolo Conte, scusa. Però vabbè, dai.
L'arbitro imparziale che dovrebbe tenere.
Vabbè dai, lasciamo stare i punti. Sicuramente, se posso dire una cosa con un velo di polemica, che mentre il rock progressivo guardava avanti, questa è musica che guarda indietro.
Assolutamente
recupera,
sì, insomma, noi però non crediamo nel futuro.
Beh, che è un po' il trend di oggi.
Ecco, appunto, è vero.
Il trend di oggi è credere, guardare al futuro senza ricordare futuro? Il passato. Invece noi non vogliamo pensare al futuro, perché sarà il passato il nostro tempo migliore, scusate.
Questo è tratto dal discorso con cui Thomas si candiderà alle prossime elezioni.
Sì. Io sono venuto solamente per guadagnare 4-5 voti da portare a casa.
Sì, che più o meno i 4-5 ascoltatori.
Io spero che sia Lupetti che Simonelli che dalla regia il voto non me lo negheranno.
Non si sa per cosa, però.
No, io lo voto solo perché è bello. Voi non potete vedere, voi ascoltate, ma Thomas è un ragazzo veramente di una bellezza, come dire, statuaria, oserei dire.
Sì. Scultorea.
Un mix fra Leonardo DiCaprio e
Alvaro Vitali.
No, secondo me comunque assomiglia un po' a Hugh Grant, vabbè.
Bah.
A questo punto
comunque
io...
questa canzone, giusto un aneddoto,
basta,
per te si interessa,
no,
il tuo cantautore,
sì,
preferita,
dimmi.
L'ha rifatta 3 anni dopo nell'album Ventilazione del 1984, il tuo amato
Fossati.
L'ha rifatta in maniera roccheggiante, qui era un po' più jazz e swing, invece lui vai con il rock. Giusto.
Certo che però un pezzo di Fossati me lo potevi portare come cantautore.
Ma hai chiesto 4 scelte, ho dovuto fare una dura scelta.
Allora, noi adesso abbiamo l'ultima cartuccia che è incredibile, perché
qui,
ragazzi,
si rompe un po'
un tabù,
cioè,
dai, falla breve.
No, qui ci prendiamo tutto il tempo.
Qui ci prendiamo tutto il
tempo. Sforiamo, non c'è
questa canzone
niente.
Io la ascoltavo.
Fanno i segni dalla regia
di Tajani, anni, cioè, credo.
Simonelli l'ascoltava a 8 anni.
Peraltro qui a
due passi
al piano di sopra,
allo stesso piano,
cioè,
di stavo qui.
Vabbè, allora spieghiamo. Innanzitutto, qui abbiamo voluto entrare perché di gruppi, di stili musicali, di generi ce ne sono a migliaia. Sarebbe stato tutto il punk, tutta la musica elettronica. Vabbè, noi l'abbiamo messa.
E diciamo che, per come la penso io, la musica si ferma negli anni 90.
Sì, un po'. Bene, però negli anni 80, ragazzi, c'è stato l'heavy metal. L'heavy metal che ha portato il concetto di gruppo nuovamente
forse ancora
alla grande
più
ribalta, e l'ha estremizzato forse anche a livelli eccessivi, ecco, diciamo così. La potenza sonora gli ha toccato l'apice. Narraci l'aneddoto che sta dietro a questa canzone prima di lanciarla.
Ma l'aneddoto,
cioè, tu l'ascoltavi a 8 anni perché il fratello era un noto
metallaro e più che ascoltava un po' questa musica
piuttosto, diciamo, dura,
piuttosto
cattiva,
dura. E io a 8 anni già ascoltavo questa canzone.
Ecco, ma chi è che
mi
aveva
forgiato, diciamo.
Certo, ma chi è che aveva importato questo gruppo che sono i Manowar, diciamolo, in quel di Cortona?
Si dice che fosse ma si può dire il sopra.
Sì, ma certo che si può dire, mica il grande Stefano Marconi, detto Baco.
In arte Baco.
Che era un grandissimo scopritore di metal.
Ascoltando questa canzone diceva più volte: ma lo senti il metal? Ma lo senti il metal? Thomas, lo senti il metal?
Fatela breve, datemi il pezzo.
No,
perché, vabbè, questa è una roba
che ora riascoltandola, ora certo.
Sì, vabbè.
Questo è già un punto guadagnato a me, dato a me.
È un regalato. Ma diciamo, è solo una cosa di amar, più che altro di amar cord, okay.
Sì, diciamo che
anche personale.
Questa è una canzone del 1982. Risentita adesso sicuramente, ecco, è un po' pacchiana, ecco, appare, diciamo, come sì.
E anche, diciamo, gli stessi Manowar erano un filino pacchiani, filino, come vestimenti, ecco.
Sì, come vestiti, con le moto, le donne, i chiodi, insomma, vabbè. Comunque, ragazzi,
questo mito anche un po' del medioevo,
sì,
diciamo.
delle leggende, della guerra, e vabbè. E questa è un pezzo di storia del heavy metal.
Io sto piangendo.
Manowar Battling.
a starlit sky. No space, no time, we'll catch the wind. Strange losses, men died, we crossed a starlit sky, and still no space.
Cos'è?
È l'epic metal, Thomas.
Epico. Questo è epic metal.
Epico.
Io non so se ancora. Ma sono in attività, no?
Perché sì, sì.
Mi è venuto voglio andarli a vedere.
Sono ancora in attività, in meno. Vorrei bene, sì. Ancora con le moto, coi chiodi,
con le
seminudi, coi peli, così,
sì, con quei
sui bracci,
con quella roba chiodata sulle braccia,
ma no, ma sì. Anche quelle nappe qui,
anche sulle gambe, tra l'altro.
Un sì, altro punto per me, quindi.
No, vabbè, ora oggettivamente, Thomas, qui, per carità, è roba un po' pacchiana, però anche roba di un'epicità, appunto, veramente inarrivabile.
Ha solo di tapping,
ascoltata, cioè, una volta nella vita e poi basta.
Vabbè, noi, io l'ho ascoltato tipo un milione di volte, credo.
Io l'ascoltavo tutti i giorni.
Ma si vede che effetto t'ha fatto, Simonelli.
Vabbè, il metal sono tanti gruppi, insomma, tanti gruppi, tanti sottogeneri anche,
sì.
Tra l'altro
sì,
alcuni anche che ancora esistono e sono forse molto anche più pesanti come suono, ma generale,
sì,
no?
Ma sì, oggi ci sono dei gruppi che effettivamente sono anche più pesanti forse di quello che abbiamo sentito ora, cioè se pensiamo...
Sì, no, c'è tutto il new metal, gli Slipknot, i System of a Down, sì.
Ma anche gli stessi Queens of the Stone Age, cioè, sì, hanno delle... Quindi il cosiddetto stoner,
certo,
rock
è molto più pesante probabilmente di questo metal, però non raggiunge tali vette di epicità, ecco.
Beh, questo era epic metal, quindi...
Ok, possiamo cambiare pagina.
Va bene, noi abbiamo finito qui, quindi per noi la trasmissione finisce qui.
Ma non per me. Non per me.
Va bene, Thomas, allora
qui mi devi dare un
ti
po'
dico
di
solo,
tempo, dimmi.
Ti dico solo che prima dobbiamo salutare e poi tu manderai la tua canzone perché chiuderà la trasmissione.
Però devo quindi fare una premessa, questa canzone necessita una premessa.
Sì, ecco, prima scusa, spiegala un po', poi salutiamo e tu fai il lancio finale, ok?
Sì, brevemente. Innanzitutto, concedetemi di dire che questa è, a mio avviso, forse la più bella canzone di tutti i tempi passati, presenti e futuri.
Va bene, questa è un'idea
questa,
tua.
A mio avviso, e naturalmente si cambia completamente genere, si va anche fuori dai confini nazionali, fortunatamente, e... Posso dire la genesi di questa canzone?
Sì.
È censurata?
Sì, innanzitutto che pezzo
no,
è?
No, il pezzo lo dico dopo, sì, la dico. Allora, questa canzone narra l'incontro fra due famosi cantanti tra le lenzuola di un famosissimo albergo newyorkese.
Addirittura.
Il cantante, l'uomo, il poeta, dedica questa canzone a questa donna che lui incontra per una notte, diciamo, non proprio di amore sentimentale, ma di...
Ma su questo...
Ma di cose più interessanti e rigenerative. E lui però descrive questo incontro con grande tristezza e allo stesso tempo con grande spietatezza. E lo stesso autore dirà dopo di essersi pentito di aver scritto questa canzone che svela alcuni particolari della vita della ragazza, che sarebbe una certa Janis Joplin, la ragazza morta nel 70.
Grande cantante, grande interprete.
Assolutamente. Un pochino disturbata, un pochino...
Insomma,
sì. E lui
diciamo qualche problema.
Sì. E lui un attimino spiega in questo incontro fugace sopra il letto del Chelsea Hotel...
Sopra il letto, anche sotto forse.
Va bene, però dai, su.
Un rigenerativo, vabbè, non possiamo dire. Ma nella canzone al terzo verso viene detto esplicitamente cosa sta facendo lei a lui sopra un letto disfatto. Proprio
va bene,
perfettamente,
okay.
Va bene, basta.
Quindi direttamente da Montreal, Canada.
Sì. Sì.
Il più grande di tutti.
Che è?
E che sia un canadese.
E quindi Leonard Cohen, sì, con Chelsea Hotel numero 2, sì. Okay. Dall'album
il tuo lancio è inutile perché ti avevo spiegato prima che prima bisognerà salutare i nostri ascoltatori.
Ma aspetta, io faccio un lancio prima e dopo
un
saluto.
È logo eroico,
okay, il suo è un prelancio.
Questo è un prelancio, va bene. Salutiamo, ciao
sì,
a tutti.
Io ringrazio chi ci ha ascoltato stasera. Devo dire che l'esperimento è venuto secondo me benino. Cioè
è come Magalli, insomma, che rubò il posto.
Diciamo che qui eravamo a tappare un buco per l'assenza della nostra amatissima Erika. Però devo dire che i due ospiti se la sono cavati. Poi abbiamo avuto anche dei punti di contatto, ecco, tra cantautori e complessi e band. Quindi dai, alla fine abbiamo finito anche a tarallucci.
Abbiamo vinto tutti. Come alle lezioni.
Sì, abbiamo vinto tutti e nessuno, anche soprattutto. Se vuoi salutare i nostri ascoltatori.
Ma un saluto a tutti. E
magari chissà, ci si risente anche, forse, non lo so. Adesso bisogna vedere, perché l'esperimento mi è piaciuto. Tu ci stai, eventualmente.
Ma certo, certo.
Io saluto uno sì e uno no, non tutti come ha fatto S, ma uno sì e uno no di ascoltatori.
Solo le donne.
No, no, a caso, uno sì e uno no a saltare.
Va bene, ok, io dico...
Quindi per favore,
poi
chiudete gli occhi
e
alzate il volume della radio per questo pezzo.
Ecco, facci il lancio finale, io intanto saluto e a giovedì prossimo comunque con New, probabilmente con Erika, almeno me lo auguro, e poi chissà, dopo quella puntata chissà che potrà accadere. Vai,
sarete
Thomas.
Sostituiti tutti e due.
Quindi un regalo a tutti voi, Chelsea Hotel numero 2, Leonard Cohen.
Ciao a tutti.
Ciao.
I remember you well. In the Chelsea Hotel, you were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Those were the reasons, that was New York. We were running for the money and the flesh. And that was called love for the workers in song, probably still is for those of them left. Yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you,
and all of them jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself. You said, well, never mind, we are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you, I need you, I don't need you, and all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.